Il 22 maggio del 1311, i conti del Tirolo, nella figura di Enrico di Boemia, diedero il permesso al notaio Tissone di Sporo, appartenente a un'antica famiglia di Spormaggiore conosciuta anche come Altspaur, di costruire una torre di guardia nei pressi del Colle di Malgolo, con annesso fabbricato ai suoi piedi, forse con un recinto intorno. Tissone, primo edificatore di Castel Belfort, fu coinvolto nelle lotte nobiliari del 1334 in Val di Non. Morì prematuramente nel 1339, ma la sua famiglia rimase proprietaria della torre per altri 20 anni circa, fino a quando gli venne tolta. Probabilmente a causa di comportamenti non corretti, se è vero che Niccolò di Altspaur venne bandito dal principato e passò di proprietà alla famiglia Reifer di Bolzano. Nel 1416 subentrarono gli Sporo, per poi tornare ai Reifer sino al 1470. In quell'anno Cristoforo Reifer, castellano del palazzo, uccise la bella e giovane sposa, convinto di un tradimento mai dimostrato. La leggenda assicura che, nelle notti di bufera, Cristoforo Reifer, vestito di nero, col viso pallido, la lunga barba bionda e la spada al fianco, si aggiri ancora oggi tra i ruderi emettendo lugubri grida, cercando nelle stanze vuote le prove dell'infedeltà della moglie, condannato a vagare per sempre al suo interno. Il castello tornò quindi ai conti del Tirolo e duchi d'Austria, che per un breve periodo lo governarono a mezzo di capitani, fino a quando lo concedettero ai Neideck, poi ai Concini, ai Nogarola e ai Petzen. Si susseguirono diverse riparazioni, ma nel 1559, quando lo prese in consegna Pangrazio Quen Belasi, venne descritto come deserto e cadente, i cui mobili non valevano 10 fiorini. Dopo ulteriori trasferimenti di proprietà e nuove azioni di restauro, nel 1670 fu colpito da un incendio. Fu quindi riedificato, ad eccezione della torre, dalla famiglia Saracini di Trento verso la metà del Settecento, i quali, sul bel portale d'ingresso in stile barocco di calcare rosso, raffigurano il proprio stemma rappresentato da 3 leoni, ancora oggi ben visibile. Il castello fu abbandonato, probabilmente intorno al 1785, ma la famiglia Saracini ne restò in possesso fino agli anni 90 del secolo scorso, quando venne acquistato dal comune di Spormaggiore, che avviò i lavori di restauro. Una ulteriore leggenda racconta che uno degli ultimi nobili nascose un tesoro sotto al castello, mettendo a sua protezione dei diavoli. Gli spiriti maligni avrebbero lasciato incustodito il tesoro solo durante la Settimana Santa, allontanati dalla recita del Passio Pasquale. Una notte, un giovane suddito di Spormaggiore, durante l'assenza dei diavoli, provò a impossessarsi del tesoro, realizzando un foro ai piedi della torre, ma fu colto all'improvviso dal loro ritorno, che si impadronirono della sua anima. Come in tutti i castelli di questo tempo, anche in Castel Belfort la vita era molto semplice e si restringeva uniforme e silenziosa entro le mura del castello. Soltanto qualche visita di amici dal di fuori ne rompeva la monotonia, perché sembra che le porte del castello siano state chiuse anche ad ogni sorta di cantori e suonatori, che solevano girare di castello in castello per rallegrarvi con lodi e remunerazioni la gente. Il cavaliere era il signore assoluto del castello. Tutto gli era soggetto e tutti gli dovevano ubbidire. Però il rapporto fra il signore e i suoi servi era in più riguardi familiare ed in certo modo intimo. Quasi sempre tutta la gente del castello mangiava alla stessa tavola. Solo il cavaliere e la sua dama bevevano il vino da un calice di argento. Prima di mettersi a tavola, ognuno si lavava le mani, onde nella stessa stanza era appeso un lavatoio, presso il quale pendeva un doppio asciugamano. Il castello era sempre chiuso con cura e nessun forestiero poteva entrare senza permesso speciale del padrone. Avveniva persino che qualche stretto parente per entrarvi doveva promettere sulla soglia della porta in luogo di giuramento di non intraprendere nulla contro il castello ed i suoi abitanti. La porta principale, che si apriva soltanto a cavalieri e amici che giungevano a cavallo, era provveduta di una porticina per la quale si entrava solo ad uno e piegando la persona. Era quindi impossibile una sorpresa o un assalto. Ad ogni abitante del castello era assegnata la sua occupazione. La donzella stava sempre esclusivamente al servizio della signora. Essa vestiva semplicemente come la padrona, la quale non si adornava che in casi straordinari. Andava sempre a capo scoperto e a piedi scalzi. La giovane castellana sorvegliava tutta l'economia domestica, specialmente la cucina, dove si trovava quando si cuoceva il pane o quando si preparavano i cibi. Sua cura principale era il cavaliere e accontentarne i desideri. Ella gli lavava con le proprie mani la testa e gli pettinava i capelli. Un barbiere che di tanto in tanto veniva in castello curava il resto della parte sanitaria di Cristoforo Reifer, sia col preparargli un bagno, sia col fargli un salasso. I servi avevano da eseguire le diverse faccende del castello. Facevano la guardia alla porta, avevano la cura dei cavalli, dei rifornimenti e dell'armeria. Accompagnavano a cavallo il cavaliere nelle sue escursioni, come servi o come armigeri. Provvedevano il castello di acqua che dovevano portarvi su dal basso. Facevano i lavori di campagna e portavano in castello i mezzi di sussistenza. Il testo La vita nel castello ai tempi di Cristoforo Reifer è tratto dal libro I castelli di Sporo e Belforte, autore Desiderio Reich, edito da Stabilimento tipografico litografico Scotoni e Vitti nel 1901, ristampa del 1911.